Il tema dei verbum che abbiamo davanti in questa nostra giornata non è niente di comodo e neppure di facile. Dietro c'è uno scontro, direi, proprio un vero scontro durante il concilio tra chi vedeva nella parola di Dio la fonte di tutto il cammino della fede e chi invece non fosse altro perché erano quasi 5 secoli, quindi mezzo millennio, che lo praticava, vedeva nella tradizione il centro della proposta di fede concreta per il popolo di Dio. Guardate che questo non è un problema così secondario. Intanto vi ricorderete che è presente nel Vangelo. Voi con la vostra tradizione non osservate la legge e caricate di pesi gli altri. Da notare, peraltro, che invece Gesù è estremamente rispettoso della legge, salvo poi interpretarla come i maestri di Israele neanche si immaginano, perché ne interpreta lo spirito. Ma direi che c'è una seconda premessa che ai tempi del Vaticano II probabilmente neppure potevano sognarsi, ma che noi stiamo vivendo. Che peccato che la Chiesa si sia privata per così grande tempo del genio femminile nel suo governo. Ora, il diritto canonico dice senza tante storie che la potestà di giurisdizione, la chiama così il governo nella Chiesa, il diritto canonico, è data solo a chi ha la potestà d'ordine, cioè l'ordinato. Il vero problema è cosa intende Papa Francesco. Papa Francesco ha veramente bloccato l'ammissione al sacerdozio della donna. In compenso, però, ha indetto ben due commissioni, perché la prima si era arenata proprio per lo scontro delle due posizioni, due commissioni storiche per vedere, cercare di capire se nei 2 millenni di storia della Chiesa ci sia mai stata l'accettazione di donne come diacono. Cosa c'è dietro? Da parte di chi ci governa in questo momento un uomo di grande esperienza di governo. I gesuiti hanno un'esperienza profondissima di governo. Poi provvidenza vuole che Bergoglio a 37 anni si trova ad essere il provinciale dei gesuiti in Argentina, mentre Videla e compagni stanno imponendo la dittatura. Lui stesso più di una volta ha detto: tornassi indietro non assumerei più gli atteggiamenti che ho tenuti, ed è un segno anche di grande onestà da parte sua, perché le situazioni di tensione, di sofferenza e di drammaticità che devono essere state vissute dal mondo argentino non sono comprensibili per noi. Vi ricordate che partivano gli aerei, andavano sull'oceano e te li buttavano giù. Purtroppo non è l'unica volta in cui un oceano diventa un cimitero, pensatevi al nostro Mediterraneo, però di fatto è un uomo di grande governo. Sa sempre porsi questo problema: qual è il fine che voglio raggiungere e quali sono le strade per perseguirlo, o perlomeno, più ancora, i primi passi che posso fare per avviare un movimento che domani arrivi, ovviamente quando io non ci sarò più, perché un papa non ha mai un tempo di governo particolarissimamente lungo, salvo Wojtyła, peraltro, no? Che solo pochissimi hanno avuto più tempo di governo di lui, forse Pio IX, che diventa papa giovanissimo e dura per parecchio nel XIX secolo. Secondo, questo Papa ha coscienza di che? Beh, che sta cambiando un mondo e che quindi la tradizione deve adeguarsi. Che cosa cerca però di fare? È di fare quello che qui viene detto, e cioè che il rapporto tra parola di Dio e tradizione siano rapporti vivi, faticosissimi, ma perseguiti. Vi prego, anche se in questo momento vi sembra che io vado per i massimi sistemi, tenendo conto che siete di quattro congregazioni diverse, non ce n'è una, per quel poco che le conosco, non ce n'è una che sia fuori da queste dinamiche. Anche perché la vita interna delle vostre congregazioni sta cambiando in modo velocissimo. Vi basterebbe semplicemente prendere in mano l'annuario della vostra congregazione di 10 anni fa e paragonarlo con l'annuario di oggi. Vi accorgereste, poi ovviamente sono diverse le congregazioni, per carità di Dio. Questo è il contesto. Dobbiamo andare 50 anni fa. Andiamo a vedere che cosa dicono. Cominciamo dal numero 6 della Dei Verbum e ascoltiamo il testo, Le verità rivelate.
Con la divina rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti eterni della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, per renderli cioè partecipi di quei beni divini che trascendono la comprensione della mente umana. Il Santo Concilio professa che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume naturale dell'umana ragione a partire dalle cose create. Ma insegna anche che è merito della rivelazione divina se tutto ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla umana ragione, può anche nel presente stato del genere umano essere conosciuto da tutti facilmente, con ferma certezza e senza mescolanza d'errore.
Grazie sorella. Voi notate che c'è un ottimismo che lascia senza parola. Vediamolo un momento insieme. Ci sono praticamente alcune affermazioni, vediamole ognuna. La prima è: con la divina rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti divini della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, per renderli partecipi di quei beni divini che trascendono la comprensione della mente umana. Ed è evidente, ma persino per il perdono, forse, no, le accennavo ai fidanzati, forse ne ho accennato anche a voi stamattina, il perdono è dono dello spirito, eh? Ci sono certi momenti in cui il perdono umanamente è frutto di una tale libertà interiore, di una tale ascesi interiore, che ce lo possiamo sognare. È come se pretendessimo di tirarci su prendendoci per i capelli, insomma, no? Quindi il testo dice: la divina rivelazione è stata voluta da Dio anche per doni che trascendono la comprensione della mente umana. E questo non bisogna mai dimenticarlo. Ecco perché per noi la Santa Scrittura è così importante. Poi però va avanti. Il Santo Concilio professa, cioè afferma in modo ufficiale. Io lo so che vi faccio faticare, ma sorella, non siete venute qui per giocare a piripicchio e pirpa. No, non ho detto che state facendomi così. So che vi faccio faticare e lo riconosco col chi vi potete consolare da sole dicendo però se riesco a seguire vuol dire che non sto ancora dormendo. Allora, il Santo Concilio professa che Dio può essere conosciuto con certezza con il lume naturale dell'umana ragione a partire dalle cose create. Non è un'affermazione da poco, perché l'umanità è piena di contraddizioni. Quindi il suo modo di arrivare a Dio è quanto di più vario e talvolta di più contraddittorio. Un esempio classico che avete presente tutte è il sacrificio che Abramo crede di dover fare di suo figlio Isacco al suo Dio, semplicemente perché tutte le religioni del periodo suo contemporaneo erano religioni cruente, cioè offrivano a Dio il primogenito di ogni clan perché il clan fosse preservato dalle disgrazie. Mille sono i modi per arrivare a Dio e il Concilio dice: ognuno ha il suo, ma si può arrivare a Dio. Detto questo, però, ma insegna anche che, quindi il Santo Concilio professa, ma insegna anche che è merito della rivelazione divina se tutto ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile all'umana ragione, può può anche nel presente stato del genere umano essere conosciuto da tutti facilmente. Cosa aggiunge? Dice: la rivelazione ha questa caratteristica fondamentale. Conduce tutti coloro che la accolgono addirittura facilmente, e questa è una bella affermazione, perché ve l'ho detto, in certi momenti la Chiesa è di un ottimismo, di una benevolenza, l'ottimismo conciliare non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è una parentesi incredibile nella vita della Chiesa. Per meno di un decennio, dico meno di un decennio, perché il contesto precedente, successivo al concilio, ve lo dovreste anche ricordare, perché siete tutte più giovani di me, ma c'eravate, tutte e quattro. E che liti, che scontri, che durezze nella vita della Chiesa. Comunque dice, essere conosciuto da tutti facilmente conferma certezza e senza mescolanza d'errore. Qui veramente la Chiesa è di un ottimismo che si fonda sullo Spirito, perché se non si fondasse sullo Spirito che senso avrebbe? Cioè, mettetevi in ascolto della parola. La parola vi porterà parole che prendo di qui, Tutti facilmente conferma certezza e senza mescolanza d'errore alle cose divine, che di per sé non sarebbero inaccessibili, ma che per noi sono quanto mai travagliate. Capite quanto abbiamo bisogno di imparare strade nuove per proporre la Santa Scrittura? Faccio un esempio che tocca una sola di voi, però potrei farne altri, perché in fin dei conti ho lavorato con tutte e quattro le vostre, se non congregazioni, realtà di vita consacrata. Pensi lei quando proponevamo la parola di Dio ai giovani? Se lo ricorda l'anno del Coelet?
Con Davide.
Mamma mia. Più ci ripenso e più mi dico, Signore... Ecco, lei si ricorda anche l'anno, bene. Ma mi fa bene ricordarmi l'anno, perché quando ci ripenso mi dico, o io ero particolarmente obbediente allo Spirito o ero matto fino al punto da essere incosciente. Perché erano ragazzini dai 13 ai 18 più o meno. Ecco, io ho presentato il Coelet e ci seguivano, perché lei c'era e lo vedeva, ma con un entusiasmo, facevano un caos che non finiva più. Però i momenti di annuncio della parola, il Coelet è uno dei libri più belli, più attuali, ma niente affatto comodi. L'ho proposto per un accenno, agli sposi ieri sera, gli avessi detto camminate a testa in giù e gambe in su, sarebbe stato più facile per loro. Questo ottimismo un po' l'abbiamo perso, dovremmo riacquistare ottimismo e gradualità. Prima di tutto per noi. Mi direte, ma noi abbiamo un brillante avvenire dietro alle spalle, come diceva, credo, Gassman verso la fine della sua vita. E ce l'hanno gli altri un brillante avvenire davanti, non importa che ce l'abbiamo noi. E noi, a noi è chiesto di crederlo e di prepararlo. Cioè, accettare la gradualità della parola in noi è fondamentale. Ma padre, mi sembra di non cavare... Quante volte me lo sento dire? Mi sembra di non... Devo dire che lo dicono più le religiose e i preti. I laici sono molto più semplici. Mi sembra di non cavare un ragno dal buco. Normalmente è no, ti sei posto un fine... E ti sembra di non raggiungerlo. Ma chi l'ha detto che il fine te lo devi porre tu? Andiamo avanti. E qui entriamo nel dolente. Ho appena finito di dire che è una pagina piena di... del resto però finisce il capitolo primo con quello che abbiamo visto finora. E inizia il capitolo 2. La trasmissione della divina rivelazione. Qui cominciano i dolori. E il primo punto, il 7, gli apostoli e i loro successori missionari del Vangelo.
Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta intera la rivelazione di Dio Altissimo, ordinò agli apostoli che l'Evangelo, prima promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e promulgato di persona, venisse da loro predicato a tutti come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, comunicando così ad essi i doni divini. Ciò venne fedelmente eseguito tanto dagli apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le istituzioni, trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Cristo vivendo con Lui e guardandolo agire, sia ciò che avevano imparato dai suggerimenti dello Spirito Santo, quanto da quegli apostoli e da uomini della loro cerchia, i quali, per ispirazione dello Spirito Santo, misero per scritto il messaggio della salvezza. Gli apostoli poi, affinché l'Evangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come loro successori i vescovi, ad essi affidando il loro proprio posto di maestri. Questa sacra tradizione e la scrittura sacra dell'uno e dell'altro testamento sono dunque come uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a faccia come egli è.
Anche qui bisogna dire che l'ottimismo dilaga. È importante quello che viene detto, forse sarebbe importante anche qualcos'altro che non viene detto. Quello che viene detto è molto chiaro. Alla sparizione di Gesù, al suo definitivo ritorno al Padre, gli apostoli si rendono conto che il messaggio di Cristo lo devono ricevere, ne devono prendere coscienza, lo devono trasmettere. Qui fa tutti i passaggi molto belli, molto, molto precisi, perché per esempio dice: perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta la rivelazione di Dio Altissimo, ordinò agli apostoli che l'Evangelo venisse, che l'Evangelo prima promesso per mezzo dei profeti e poi realizzato e promulgato dalla sua persona, venisse da loro predicato a tutti come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, comunicando così ad essi, cioè quei tutti, i doni divini ricevuti. È il compito missionario della Chiesa. La parola di Dio non è mai per l'utilizzo personale ed esclusivo. La parola ci è dato perché scopriamo quanto Dio ci ami e ci sia fedele e ci salvi, ma poi perché questa esperienza diventi dono per gli altri. E guardate che questo riqualifica la vostra vocazione. Tutte e quattro non avete più. C'è chi ci è arrivato recentissimamente, c'è chi ormai lo vive da un pezzo. Non avete più le dimensioni di servizio che avevate ieri, ma la dimensione della testimonianza dei doni di Dio l'avete e l'avrete fino all'ultimo respiro della vostra esistenza. Nella fedeltà a Dio, ecco qua, ciò venne fedelmente eseguito tanto dagli apostoli quanto da quegli apostoli e da uomini della loro cerchia, i quali per ispirazione dello Spirito Santo misero per iscritto il messaggio della salvezza. Dobbiamo stare attenti però, perché qui viene presentato come se tutto questo sia stato un fiume d'olio che pacificamente dalla fonte è andato al mare. Niente di tutto questo. Vi ricordate Anania e Zaffira? Tanto per fare un esempio. Vi ricordate Simone il Mago? Vi ricordate la contrapposizione di Paolo a Pietro? Steti adversus Petrum. Mi opposi a Pietro perché nel suo modo di essere pastore, ed era un lavoro quanto mai scomodo, non meno scomodo di quello che fu il lavoro di Paolo VI. Vi ricordate, Paolo VI aveva da domare dei cavalli matti con un piccolo particolare. Una parte li aveva legati al braccio destro, al braccio sinistro perché andassero a sinistra, e una parte li aveva legati al braccio destro perché andassero a destra, e lui era lì in mezzo. In effetti fu certamente il Papa dall'impegno pastorale fino adesso, più complesso che sia capitato ai pastori nel XX e XXI secolo. Per ora, questo Papa gli sta correndo dietro, se continua così rischia di raggiungerlo, però, ma c'è di più. Nei libri sacri noi abbiamo tutta una serie di libri, una vera biblioteca, anche quella di libri apocrifi. E che cosa sono stati i libri apocrifi? I libri apocrifi sono stati libri che nel tentativo di trasmettere la fede, la comunità cristiana, che ci ha messo secoli prima di stabilire quali erano i santi libri della rivelazione cristiana, i responsabili della Chiesa hanno detto questo no. Il cammino di riconoscimento, prima per la Chiesa ebraica, poi, scusate se parlo di Chiesa, ma in qualche modo semplifica le cose, perché ecclesia nel mondo ebraico non esiste, però esiste la sinagoga, sinagoghe, l'essere insieme. Prima nella Chiesa ebraica, poi nella Chiesa cristiana, furono due processi estremamente complessi. Perché lo dico? Beh, intanto qui perché lo tace. E secondo perché oggi stiamo vivendo qualcosa del genere, lo vedremo fra un minuto. Gli apostoli poi lasciarono come loro successori i vescovi e ad essi affidarono il loro proprio posto di maestri. Tutto molto vero. Peccato qui che del sensus fidelium non si parla. Ma sai, è faticoso, Lei tenga presente che il clericalismo non afflisse solo il clero. C'era un clericalismo anche nella vita consacrata femminile, Ma mica piccolo, solo diverso, un po' più furbo, bisogna dire, perché voi donne siete un pochino più abili di noi, però c'è stato. Ma quando la Chiesa, e qui è una delle ragioni per la crisi della teologia della vita consacrata, quando la Chiesa gioca sui paragoni, voi se andate a vedere nel libro della liturgia, nello stesso messale romano, quello ambrosiano mi permetto, perché non lo conosco bene, nello stesso messale romano andate a vedere quando si parla di un santo religioso, seguì più da vicino lo Spirito, Cristo. Dio santo, seguì in un modo particolarissimo, mi sta benissimo, perché in un modo particolarissimo non fa paragoni espliciti. Più da vicino vuol dire che lei l'ha seguito più da vicino di, che ne so, delle sue ragazze. Mi auguro di sì, perché lei ha più anni, più esperienza e più conoscenza di Cristo. Però questo è pericolosissimo. Qui c'è una estrema tensione dietro.
Ma anche... Io direi, questo io anche sempre l'ho sentito, come se il vescovo fosse, e tutti gli altri, il vescovo chi lo vede? La rete di trasmissione della fede doveva partire dalla famiglia, cioè parte da lì, ma doveva...
Sorella, lei ha mille ragioni. Le do un esempio però che le leva la sedia da sotto senza avvisarla. Tortona non è capoluogo di provincia. A Tortona c'è il vescovo. Risulta che ci hanno provato a togliere il vescovo, non ci sono riusciti, Perché? È perché è un'enorme promozione per una zona che in sé non avrebbe motivi di autoincensamento avere il vescovo. Ci sono posti dove sono riusciti a togliere il tribunale, perché poi il tribunale è questione di... Adesso tiriamo un po' la cinghia, ma anche voi accorpate comuni e compagnia cantante nella vostra confederazione. Siamo molto limitati. Spesso ci specchiamo in qualcosa che ci promuove. Mentre, no, siamo tutti servitori della parola. Ecco allora la sacra tradizione.
Pertanto la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva essere conservata con una successione ininterrotta fino alla fine dei tempi. Gli apostoli perciò, trasmettendo ciò che essi stessi avevano ricevuto, ammoniscono i fedeli ad attenersi alle tradizioni che avevano appreso sia a voce che per iscritto e di combattere per quella fede che era stata ad essi trasmessa una volta per sempre. Ciò che fu trasmesso dagli Apostoli poi comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa del popolo di Dio e all'incremento della fede. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. Questa tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo. Cresce infatti la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro, sia con l'intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina finché in essa vengano a compimento le parole di Dio. Le asserzioni dei Santi Padri attestano la vivificante presenza di questa tradizione, le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa che crede e che prega. È questa tradizione che fa conoscere alla Chiesa l'intero canone dei libri sacri e nella Chiesa fa più profondamente comprendere e rende ininterrottamente operanti le stesse sacre scritture. Così Dio, il quale ha parlato in passato, non cessa di parlare con la sposa del suo figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce dell'Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti alla verità intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza.
Ecco che quest'ultimo quadro, grazie sorella, ecco che quest'ultimo quadro ci dà una visione al cui confronto il giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina è un francobollo. Perché? Perché la Chiesa si sta domandando quale sarà il modo di vivere la fede nel nostro prossimo futuro e non poteva immaginare cosa sarebbe successo dal 1968 ad oggi. Sono passati 50 anni, ma noi abbiamo vissuto di quelle evoluzioni uniche. Cosa importa qui? Questa dinamica profonda, complessa, ma anche tanto positiva, della Chiesa che, credendo alle Sante Scritture ed essendo docile allo Spirito, realizza modi di vivere la fede. Questi stessi modi sono preziosi perché sono il punto di partenza per chi viene dopo di noi, ma sono nello stesso tempo inseriti nella dinamica dello Spirito perché devono adeguarsi ai tempi e perché la rivelazione non è finita. A me interessa non tanto che viviate tutte le tensioni che vive la Chiesa vive tensioni terribili, eh? Pensatevi il prossimo sinodo che viene celebrato fra meno di un mese. Ed ha come tema la Chiesa sinodale. È un problema enorme. Qui dentro si vede tra le righe la scelta del Concilio Vaticano I che riconosce l'infallibilità del Papa quando parla ex cattedra. Non è sbagliato. Però oggi noi abbiamo un Papa che dice che la Chiesa o è sinodale o non è. Ha torto l'uno, ha ragione l'altra. Sono tutte e due validi, come in questa stanza ci sono delle cose appese in un quadro dietro alle mie spalle e c'è un quadro davanti ai miei occhi. Quello davanti ai miei occhi in questo momento lo vedo meglio, ma se mi metto a sedere al posto della sorella certamente vedo quello già in un altro modo. Se poi mi metto a sedere dall'altra parte, al posto dell'altra sorella, non vedo più quello e vedo quell'altro. Dove voglio arrivare? Abbiamo una visione tanto grande. La Chiesa è una, ma è una per lo Spirito. La Chiesa è una, ma è una per la fedeltà di Dio a rivelarsi. La Chiesa che è una è però sempre chiamata ad adeguarsi nei tempi che cambiano.